Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi vogliamo parlare di pelle, la pelle che parla, e noi dobbiamo imparare ad ascoltarla. Ci sono acne, dermatiti, controlli dei nei. Purtroppo qualcuno deve combattere anche la caduta dei capelli. Questi sono sicuramente i motivi più frequenti che prevedono poi una consultazione dermatologica. Sono seguiti da psoriasi, rosacea e pruriti persistenti. Oggi vogliamo appunto mettere la pelle sotto esame e capire i segnali da non sottovalutare, analizzare i disturbi più comuni e capire come affrontarli. Per farlo abbiamo un graditissimo ospite, la dottoressa Beatrice Catrini, che è specialista in dermatologia e venereologia ed è dermatopediatra. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno.
Sembra quasi un termine coniato apposta, come nella lingua tedesca che si fanno queste composizioni. Dermatopediatra, il pediatra della dermatologia, insomma il dermatologo dei bambini.
Esatto. È un master in dermatologia pediatrica a cui possono accedere sia dermatologi che pediatri.
Noi oggi non vogliamo parlare solo di bambini, ci rivolgiamo a tutti, adulti, bambini, ragazzi, anziani, perché no? Tutti dobbiamo nel corso della vita combattere magari con qualche piccolo disturbo della pelle. E partiamo proprio dalle basi. Che cosa racconta la pelle sul nostro stato di salute?
La pelle può raccontare tante cose, può raccontare come abbiamo vissuto i nostri primi anni di vita, perché per esempio persone che hanno preso tanto sole da bambini possono poi da adulti o anziani sviluppare delle forme precancerose sulla pelle, o possono anche parlare del nostro stato emotivo, perché quando siamo più agitati, più stressati, allora possono peggiorare delle dermatiti che abbiamo, o a volte possono anche svilupparsi.
Ecco, noi spesso consideriamo la pelle forse anche solo dal punto di vista estetico, soprattutto noi signore cerchiamo di prendercene cura pensando anche a quando avremo una pelle più matura. Al giorno d'oggi si può fare tantissimo. Invece è un organo importantissimo del nostro organismo. Tra l'altro, diciamolo, la pelle è considerata un organo vero e proprio.
È un organo ed è l'organo più esteso che noi abbiamo.
Allora, io voglio ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono, perché sono sicura che poi da casa il pubblico desidera intervenire, approfittare dell'occasione dell'esperta per fare poi le domande. Allora, ricordo i nostri numeri di telefono. Se volete chiamare, parlare direttamente con la dottoressa Catrini, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite, come spesso succede, la formula del messaggino WhatsApp, non esitate, scriveteci allo 076 321 1113. Dottoressa, quali sono le problematiche più comuni che vede ogni giorno in ambulatorio?
Cambia molto dal tipo di ambulatorio in cui sono in quel momento. Se parliamo dell'ambulatorio di dermatologia pediatrica, allora sicuramente quello che vedo più di frequente è la dermatite atopica. Se invece parliamo della consultazione con persone adulte, la visita più frequente è il controllo dei nei.
Quindi esiste proprio una differenza di problematiche tra bambini, adulti, anziani, anche se ci sono alcune patologie che purtroppo si trascinano poi nell'arco di tutta la vita, oppure, come diceva, per esempio per quello che riguarda l'esposizione al sole, può essere anche il preludio di qualche inconveniente più avanti, insomma.
Sì, a seconda dell'età le malattie della pelle sono molto variabili, e altre invece si presentano proprio a tutte le età e possono accompagnarci per tutta la vita, migliorando, peggiorando durante gli anni, ma a volte non riusciamo mai a liberarcene.
Si dice tra l'altro che negli ultimi anni sono un po' aumentate le visite dermatologiche, i problemi legati alla pelle, perché al giorno d'oggi siamo più attenti, più puntuali, ci si rivolge più frequentemente al medico, oppure effettivamente c'è qualcosa che sta cambiando?
Entrambe le risposte sono vere. Sicuro andiamo dal medico più frequentemente di una volta, ci preoccupiamo di più, siamo più attenti sul nostro stato di salute, ci facciamo più domande. E dall'altra parte è vero anche che c'è un aumento di alcune malattie della pelle.
Allora, facciamo chiaramente una distinzione tra bambini, adolescenti e poi adulti, ergo anziani. Si diceva, partiamo dagli adolescenti, che è uno dei problemi con i quali purtroppo i nostri ragazzi devono combattere e a volte non solamente nell'età dell'adolescenza, perché poi il problema dell'acne può continuare anche ben più avanti, quindi questo è uno dei problemi più frequenti. Quando sentiamo la parola acne, pensiamo subito appunto agli adolescenti, ma non è così, non sono solo loro.
No, una volta si diceva che a un ragazzo con l'acne si diceva fino ai 20-25 anni l'avrai e poi guarirà da sola. E invece no, esiste anche un'acne che viene definita tardiva, che arriva anche dopo i 30 anni d'età, o comunque l'acne adolescenziale può durare molto più tempo.
Che cos'è esattamente l'acne? Vogliamo spiegarlo?
L'acne è una malattia infiammatoria della pelle che è dovuta da un batterio che abbiamo sulla cute che va appunto ad infiammare il follicolo pilifero. Parte da delle lesioni più semplici che sono i comedoni e poi può complicarsi con la comparsa di pustule o a volte anche di noduli e cisti.
Perché compare?
Compare proprio perché abbiamo una flora batterica che è alterata rispetto a quello che dovrebbe essere. Ci sono in corso tanti studi sulla flora batterica per cercare di renderla fisiologica in tutti, ma su questo siamo ancora indietro e dobbiamo aspettare anni per avere una soluzione. Quindi, quando questa flora batterica è un po' alterata, possiamo poi cercare di tamponare con diversi approcci.
Ecco, mi ripeto, si dice sempre la malattia degli adolescenti. Per fortuna non tutti gli adolescenti ne vengono colpiti, ha un po' lo spauracchio, soprattutto quando si hanno magari dei fratelli maggiori, delle cugine, qualcuno in famiglia che ha sofferto di questo problema, si ha paura di soffrirne. E innanzitutto c'è familiarità.
Ci può essere una familiarità, infatti a volte quando arriva l'adolescente si chiede anche se i genitori hanno sofferto di acne. E poi un'altra domanda che viene sempre fatta, spesso fatta, è se riguarda, se è un problema dovuto all'alimentazione. Si sa che un'alimentazione con troppi zuccheri, con troppi grassi, può peggiorare un'acne, quindi anche un'alimentazione sana può aiutare sul trattamento dell'acne, come può aiutare un po' su tutto.
Noi diciamo adolescenti, però in alcuni casi potrebbe comparire in maniera precoce, quindi i primi segni arrivano magari già anche addirittura intorno ai 9-10 anni.
Esistono diverse forme di acne, esiste anche l'acne neonatale, l'acne infantile, e sono delle forme anche un po' diverse. E a seconda del tipo di acne abbiamo un approccio, un trattamento diverso.
A volte poi superata questa fase infiammatoria, più o meno si riesce a ritornare con una pelle normale. Ci sono però, ed è abbastanza frequente, soprattutto nelle donne, che l'acne continui anche tra i 25 e i 45.
Sì, può succedere. In questi casi possiamo anche utilizzare dei farmaci per bocca che magari riescono ad aiutare l'infiammazione e a spegnerla più rapidamente.
Paolo ci scrive: io ho già superato i 50, eppure purtroppo sto ancora combattendo con questa maledetta acne.
Sì, anche dopo i 50 anni l'acne può ancora presentarsi. Una cosa importante da fare però dopo i 40 e i 50 è capire bene che si tratti di acne e che non si tratti di rosacea, perché a volte le due forme sono molto simili. E per capirlo bisogna controllare bene se sono o non sono presenti quelli che noi chiamiamo comunemente punti neri.
Quindi comunque un genitore, quando il figlio comincia a presentare un po' i primi sintomi, dovrebbe prendere appuntamento con il dermatologo, andare a verificare se si tratta di acne oppure se sono dei comuni brufoli che si possono curare, insomma, in maniera più blanda.
Quando sono due o tre brufoletti, basta iniziare con dei cosmetici, utilizzare la giusta detersione, pulirsi regolarmente il viso e utilizzare una crema che sia fluida e non troppo grassa. Poi, quando parliamo di bambini e adolescenti, il primo passaggio è sempre dal pediatra di riferimento che già imposta una prima terapia. Quando anche la prima terapia impostata dal pediatra non ha avuto i benefici che si speravano, allora è bene andare dal dermatologo.
Quali sono gli errori più comuni che si commettono nella cura dell'acne, soprattutto quando si fa un po' il fai da te?
Un errore delle ragazze abbastanza classico che non si sa è utilizzare le salviette struccanti. Utilizzare regolarmente le salviette struccanti senza sciacquarsi con acqua dopo può peggiorare tantissimo l'acne.
Perché influiscono sull'infiammazione questi prodotti?
Sono degli irritanti, comunque all'interno c'è del sapone ed è, immagino che sia anche scritto sulla confezione che dopo è importante sciacquarsi con l'acqua, ma a volte non lo si dà per scontato.
Quindi anche tutto l'utilizzo di prodotti cosmetici, insomma, le ragazze sempre di più utilizzano anche schiume, fondotinta, cercano di coprire la zona magari che si è arrossata. Questo da un lato maschera, dall'altro però potrebbe peggiorare la situazione.
Il trucco si può fare con l'acne, non va a peggiorare con l'acne, l'importante è utilizzare fondotinta fluidi e non compatti che non vadano ad occludere i pori della pelle. Facciamo anche dei corsi di camouflage per le ragazze che ci tengono molto al trucco e all'aspetto, quindi il trucco in realtà non è un controindicato a chi soffre d'acne.
Ecco, lo sappiamo, molto spesso prima di rivolgersi al medico, tante persone cercano consigli, rimedi sul famoso dottor Google, quindi i social sono comunque pieni di consigli, di indicazioni su vari prodotti miracolosi. Potrebbe essere un rischio, seguire un po' questi consigli?
A volte sì, ci sono delle mode che si stanno espandendo, come la routine coreana della detersione del volto o l'utilizzo di prodotti che arrivano, da posti molto lontani che non conosciamo bene, che forse non sono così controllati. Bastano pochi passaggi molto semplici: pulire il viso e utilizzare delle creme fluide specifiche per pelli grasse e per pelli acneiche. Questi sono i due consigli fondamentali per chi ha una pelle tendente all'acne.
Ecco, ci è arrivata una domanda dove qualcuno ci chiede se alcuni farmaci, possono favorire la comparsa dell'acne.
Ci sono tante cose che possono favorire la comparsa dell'acne. Farmaci, a volte sì, esiste per esempio l'acne da steroidi, quindi alcuni sportivi che assumono steroidi per essere più prestanti possono sviluppare un tipo di acne molto tipica. E poi ci sono anche altre sostanze che possono peggiorare l'acne, come per esempio il cloro della piscina. Quindi chi soffre d'acne e va regolarmente in piscina può avere un peggioramento dell'acne.
Un'anonima dice grazie, chiamatemi anonima, dice buongiorno, volevo chiedere se per i punti neri sul naso esiste una cura chirurgica oppure bisogna trovare l'origine del problema a livello ormoni, barra sangue. Ho provato diversi prodotti, ma invano.
I punti neri sono sempre molto complicati da far andare via. Quello che può aiutare sono dei prodotti con acido salicilico che vanno a pulire pulire lo strato corneo della pelle, ad assottigliarlo in modo che escano più facilmente. E poi esiste un approccio chirurgico, sono dei piccoli anellini in ferro che vengono utilizzati dal dermatologo, che aiutano la fuoriuscita del punto nero.
Invece una ragazza ci chiede: ma questa moda delle influencer di utilizzare una miriade di prodotti per il viso alla lunga non danneggia la pelle?
Possono anche danneggiare la pelle, infatti meglio pochi prodotti ma buoni che tanti che poi tutti insieme possono seccare troppo o irritare.
Ecco, si sa che la grande paura per una persona che soffre di acne è quella di segni permanenti sulla pelle. È possibile evitarli?
Il trattamento iniziato subito con la comparsa dell'acne aiuta, e soprattutto quando si iniziano a vedere le prime cicatrici, allora lì è importantissimo andare dal dermatologo, perché dove ci sono le cicatrici allora c'è indicazione a un trattamento per bocca.
L'alimentazione ha un influsso sull'acne?
L'alimentazione, come dicevo prima, è importante avere sempre un'alimentazione sana, perché troppi zuccheri, ma anche un eccesso di carboidrati, quindi zuccheri complessi, o un eccesso di latticini, o come sappiamo bene i salumi, gli insaccati, possono peggiorare l'acne.
Per anni si è detto anche il cioccolato, le patatine,
sì.
È molto più complesso.
Sì, tutto sicuro, un'alimentazione con tanta frutta e verdura aiuta di più la pelle che non un'alimentazione con quello che sappiamo già che non fa tanto bene.
Ecco, quindi magari evitare gli alimenti che lei ha detto, non è che esiste proprio una dieta anti-acne.
La dieta anti-acne non esiste, esiste la dieta sana.
Invece a volte le persone si rifanno a falsi miti, dicerie, non è assolutamente vero che l'acne viene provocata per esempio da scarsa igiene, da pelle sporca, o insomma questi erano dei falsi miti.
Sì, nella pelle acneica abbiamo un eccesso di sebo, e quello che facciamo con i trattamenti è cercare di seccare il più possibile, quindi comunque una pulizia regolare aiuta a tenere sotto controllo la pelle.
Qualcuno ci dice: la mia nonna mi diceva sempre esponiti al sole, asciuga l'acne, è vero?
Qua dobbiamo stare molto attenti, perché il sole preso pochino tutti i giorni aiuta sulla pelle. Quello che non aiuta per niente, ma invece peggiora, è fare per esempio una vacanza al mare di una settimana, prendere sole senza protezione solare per asciugare i brufoletti, e effettivamente bruciandosi li seccano, però poi abbiamo un effetto rebound, ossia abbiamo un peggioramento dell'acne al termine dell'estate.
Allora, stanno arrivando tante domande, noi prima ci ascoltiamo un brano, Accidentally Love, e poi continuiamo a parlare della nostra pelle. Oggi alla consulenza stiamo parlando di pelle, dei disturbi più comuni, cerchiamo di capire come affrontarli. Ad aiutarci c'è la dottoressa Beatrice Cattrini, che è specialista in dermatologia e venerologia ed è anche dermopediatra, per cui essendo proprio una specialista di questo tema stiamo da prima affrontando l'acne. Qualcuno, dottoressa, ci chiede se la sauna potrebbe aiutare.
Aiutare no, a volte può un po' peggiorare.
Addirittura?
Sì, più che altro perché a volte la sauna è un ambiente umido, dove è un ambiente umido e caldo, e gli ambienti umidi e caldi si sa che aiutano la proliferazione dei batteri.
Invece un altro ascoltatore ci chiede se per l'acne rosacea vanno bene solo le creme o cosa bisogna fare.
Per la rosacea anche qui abbiamo diversi step terapeutici. Si inizia con delle creme, e dove non funziona o dove la rosacea è molto forte si possono fare delle terapie antibiotiche per bocca.
Perché alcune persone hanno queste manifestazioni così estese, così importanti, si fa fatica a debellarle, magari continuano anche per tutta la vita, mentre invece altre persone sono molto più fortunate, dopo un periodo riescono a risolvere il problema?
Anche qui torniamo a parlare di flora della pelle e di un po' di genetica. Quindi sfortunatamente per ora non possiamo ancora cambiare il perché, possiamo solamente tamponare quello che vediamo.
Ecco, per fortuna sono stati fatti, come in tutte le discipline, passi da gigante. Eravamo magari abituati nel passato a vedere persone che hanno portato anche segni, cicatrici a lungo per tutta la vita. Al giorno d'oggi si può fare tanto anche con le tecniche del laser.
Si può fare tanto sia nella prevenzione, nel trattamento e quindi prevenire la comparsa delle cicatrici, e poi possiamo fare tanto anche quando ormai le cicatrici ci sono. Adesso ormai i laser sono molto diffusi e i trattamenti laser aiutano molto nel migliorare l'estetica della pelle che ha sofferto di acne.
Un'ascoltatrice, Nadia, ci ha mandato la foto di una cicatrice della sua bambina. Sembrerebbe sul braccio, sul polso, ma non sono sicura perché è inquadrata e ingrandita. Ci dice: questa cicatrice cheloide di mia figlia di quasi 6 anni andrà indietro con il tempo. Grazie per l'attenzione.
I cheloidi difficilmente, anzi non guariscono da soli, possono un po' migliorare col tempo, però quando si vuole migliorare l'aspetto estetico di un cheloide, allora è importante andare da un medico. Se parliamo di una bambina di 6 anni, allora l'indicazione della chirurgia pediatrica, dove si possono fare delle iniezioni di cortisone intralesionali in anestesia totale. Nell'adulto invece ci pensa il dermatologo, senza bisogno di una sedazione generale.
Visto che abbiamo detto cheloide, magari non tutto il pubblico sa di che cosa si tratta, vogliamo spiegare cosa sono i cheloidi?
Il cheloide è una cicatrice non solo ipertrofica, ossia rialzata, ma è anche una cicatrice disordinata. Quindi non appare più come una linea, ma appare come una massa. Ed è dura e può anche essere fastidiosa se localizzata in posti delicati, come può essere un'articolazione.
Quindi una cicatrice che si trasforma in cheloide?
Sì, è una predisposizione che noi abbiamo. Chi ha fatto un cheloide ha molta probabilità di farne anche altri.
Allora, abbiamo detto degli adolescenti dell'acne, per loro è probabilmente il problema numero uno. Qual è invece il disturbo dermatologico che preoccupa maggiormente i genitori dei bambini?
Il motivo più frequente per cui vengono in dermatologia pediatrica è la dermatite atopica, e questa è una problematica che fa preoccupare i genitori, proprio perché vedono i bambini che si grattano, che a volte fanno fatica a dormire la notte, e continue recidive e difficoltà nella gestione.
Ecco, ovviamente le dermatiti possono comparire a qualsiasi età. Noi adesso partiamo proprio dai bambini. Che cos'è una dermatite?
Una dermatite è un'infiammazione della pelle. Perché parte la dermatite atopica? Invece è una forma costituzionale della pelle, ossia una pelle che è una rete che ci protegge verso l'esterno, dovrebbe proteggerci bene, ma in alcuni casi non è una rete così forte, è un pochettino più lassa e quindi si irrita più facilmente.
Si irrita causando prurito, arrossamento e poi tutta un'altra serie di sintomi.
La pelle diventa rossa, si desquama e soprattutto causa prurito e il bambino soffre.
Dicevamo, è uno degli eczemi più diffusi nei bambini. In quale parte del loro corpo può apparire di solito?
A seconda dell'età del bambino abbiamo delle localizzazioni più frequenti. Nel bambino nell'età della scuola elementare le zone più frequenti sono le pieghe dei gomiti, delle ginocchia, il collo, la regione delle orecchie, e a volte abbiamo anche la manifestazione palmoplantare.
Esistono anche da contatto?
Le dermatiti da contatto fanno parte di un altro gruppo, che sono le dermatiti allergiche, ossia tocchiamo qualcosa a cui noi siamo allergici e si sviluppa una dermatite.
Chiaramente, quando il bambino comincia con la secchezza, l'arrossamento, per un genitore è difficile capire se si tratta di un'allergia, di un eczema, di una dermatite, quindi è sempre bene rivolgersi al pediatra, al dermopediatra o si può inizialmente provare magari a cercare di alleviare un po' i sintomi da soli.
Quando la pelle è secca, bisogna sempre iniziare con una crema idratante, ma nel momento che compare la dermatite, ossia il rossore, il prurito, allora è importante rivolgersi al medico, passare sempre prima dal proprio pediatra e poi, se necessario, arrivare dal dermatologo o dal dermatopediatra.
C'è anche nel caso delle dermatiti atopiche una predisposizione?
C'è una predisposizione e c'è anche una frequenza molto elevata. La predisposizione l'abbiamo quando i nostri genitori hanno allergie respiratorie, per esempio a polline e graminacee, o hanno sofferto di dermatite da bambini. E la frequenza è che in Svizzera un bambino su 5 si stima che abbia una dermatite atopica.
Qualcuno ci chiede, ma la dermatite atopica si può prevenire e si può fare qualcosa magari bevendo molto?
No, la pelle non è, il suo problema è il grasso che c'è all'interno della pelle, quindi bere tanto non va ad idratare la pelle. Quello che idrata la pelle sono le creme perché contengono i giusti grassi che vanno a rinforzare la barriera cutanea.
Allora, ci ascoltiamo Every Kind of People e poi continuiamo a parlare con la nostra ospite. Oggi con la dottoressa Cattrini stiamo parlando della nostra pelle, ci stiamo soffermando sul tema dermatite atopica. Leggevo, dottoressa, che può colpire addirittura un bambino su cinque, quindi è molto frequente.
Esatto, molto molto frequente, non sempre in forma grave, spesso si trova in forma lieve, riusciamo a gestirla molto bene utilizzando semplicemente delle creme, ma a volte può anche essere presente in forma grave.
Quindi può iniziare, come ha detto, nei primi mesi di vita, potrebbe migliorare nel corso soprattutto dell'adolescenza, quindi c'è un influsso magari dei cambiamenti ormonali in questa malattia?
Si parla un po' del cammino della dermatite atopica, che non è proprio dovuto agli ormoni, ma è dovuto proprio a questa strada che deve fare, che fa la dermatite atopica. All'inizio compare la dermatite atopica e poi in adolescenza la dermatite atopica migliora, però si sviluppano le allergie respiratorie. E non sempre, però sono due patologie che vanno un po' sotto tutto lo stesso pacchetto. E a volte però la dermatite atopica persiste anche in età adulta.
Beh, chi non conosce una persona che soffre di queste dermatite, magari quando è il momento di andare insieme in piscina, al mare, in montagna, si vede che poi mettono le creme di protezione, devono mettere anche delle creme con cortisone. A me succede anche, per esempio, con colleghi che ti dicono quando io ho queste eruzioni cutanee, sono talmente nervoso, cattivo. Non puoi immaginare il prurito che devo sopportare, mi condiziona davvero tutta la giornata finché non riesco a risolvere un po' la situazione e far calare l'infiammazione.
Ci sono tanti fattori che possono peggiorare la dermatite atopica. Sicuramente il nostro stress e il nostro umore influiscono sulla dermatite, ma ce ne sono anche altri, come possono essere le infezioni. Se per esempio abbiamo anche solo un banale raffreddore o una lieve influenza, le dermatiti possono peggiorare molto. O anche i cambi di stagione peggiorano molto le dermatiti, soprattutto tra l'autunno e l'inverno, tra la primavera e l'estate, ci può essere un peggioramento. E la dermatite atopica peggiora nei mesi invernali, non tanto perché fa freddo, ma perché rimaniamo più tempo chiusi in stanze con il riscaldamento acceso, l'ambiente è più secco e l'ambiente secco va a peggiorare la dermatite.
Allora, stanno arrivando diverse domande che non necessariamente riguardano appunto la dermatite. Laura ci dice: "Buongiorno, io ho la pelle molto secca e metto una crema idratante su tutto il corpo dopo ogni doccia. Volevo sapere se qualsiasi prodotto va bene o se bisogna fare attenzione ai contenuti." Quindi non, l'ascoltatrice diceva la marca, però non è tanto la marca, ma forse il contenuto della crema.
Le creme devono essere innanzitutto sostanziose, quindi delle creme un po' grasse per aiutare la pelle. E un consiglio che diamo sempre è di applicarla dopo la doccia, con la pelle ancora un pochettino umida, mettendo su un accappatoio e rimanendo 10 minuti con sull'accappatoio, così la crema penetra meglio. Per quanto riguarda le creme, le marche, ci sono tantissime creme buone in commercio, in farmacia troviamo moltissime creme buone, ma anche al supermercato si possono trovare. E se abbiamo una pelle delicata, sensibile, dobbiamo stare attenti, per esempio, alla presenza di profumi che su alcune pelli possono irritare e quindi è meglio evitarli.
Ecco, non è il costo della crema a determinare la qualità. Volevamo magari anche proporre, l'abbiamo già detto altre volte, esistono anche delle app, una su tutti è Yuka, l'abbiamo già nominata altre volte, si scrive con la Yuka, quando si fa la spesa, non solo per quello che riguarda i prodotti di igiene, ma anche per tanti altri articoli, si può inquadrare il codice a barre ed escono tutta una serie di indicazioni, sicuramente gli allergeni, tutto quello che viene contenuto nella crema, e viene stilata una graduatoria. Appaiono poi dei bollini verdi, arancioni e rossi. Non bisogna lasciarsi ingannare, a volte, siccome si tiene conto anche dell'impatto ecologico, magari la biodegradabilità dell'involucro, se contiene per esempio tanta plastica e di difficile smaltimento, ecco che viene dato un punteggio negativo. Per cui uno magari vede il bollino arancione, rosso e pensa che la crema non è buona. Bisogna leggere bene tutte le indicazioni, però appunto ce ne sono davvero tante.
Dobbiamo stare attenti a questi bollini per tanti motivi. Uno dei motivi importantissimi è che queste applicazioni non tengono in considerazione la concentrazione degli ingredienti che sono presenti in un farmaco. Quando noi leggiamo la composizione di una crema, gli ingredienti sono posizionati in una sequenza molto precisa, ossia dall'ingrediente che è più presente a quello che è meno presente, mentre Yuka questa distinzione non la fa. È vero che esistono dei componenti irritanti, però abbiamo un regolamento europeo che in Svizzera non è esattamente valido. Abbiamo un regolamento svizzero per la Svizzera che però si appoggia sul regolamento europeo e dove questi irritanti sono controllatissimi. E vengono messi, presentati in concentrazioni dove non causano problemi. Quindi, dove abbiamo un prodotto che è stato, commercializzato per l'Europa, possiamo stare tranquilli che il regolamento è stato seguito.
Ci chiedono cosa significa quando sulla confezione appare la scritta dermatologicamente testato.
Vuol dire poco e niente. Prima di mettere in commercio una crema, bisogna testarla questa crema, ma non esiste un regolamento su come testarla. Quindi una ditta può anche prendere una ventina di persone, fargliela provare e quello già vale come un dermatologicamente testato. Quindi non abbiamo molta garanzia su questa frase.
Quindi stava dicendo comunque, chiaro, per rendere a volte la crema più attrattiva, profumata, si mettono degli ingredienti che potrebbero essere irritanti, quindi se una persona è particolarmente sensibile forse dovrebbe evitarli. Qualcuno ci chiede se quando si prende, ormai la stagione è un po' passata, comunque il sole e dopo il sole si mette la crema dopo sole, se questa davvero calma la pelle, se è importante, se invece si può mettere qualsiasi crema nutriente, non necessariamente un doposole.
Allora, tante domande. Ci sono dei preparati all'interno delle creme che assolutamente sono vietati e sono gli allergeni più frequenti. Quelli il regolamento li vieta, sono elencati, si sa benissimo quali sono. Quindi per quanto riguarda persone delicate, sensibili, possono stare tranquilli che gli allergeni più frequenti sono vietati qui da noi. E quindi, come dicevo, nel momento che una crema è stata prodotta in Europa per l'Europa, quella crema sarà delicata. È vero che a volte vengono aggiunti profumi, ma i profumi non sono tra gli allergeni più frequenti. Quindi se sappiamo che siamo allergici ai profumi o se siamo delicati verso i profumi, allora meglio prendere una crema senza profumi. O anche i bambini si consigliano sempre creme senza profumi. L'altra domanda?
L'altra domanda, aspetta che devo rileggere, adesso sono già andata al messaggio successivo, non me la ricordo. invece qualcuno ci chiede del pH.
Anche il pH, quello è già formulato per il tipo di pelle. A volte ci sono persone che utilizzano il detergente intimo perché c'è scritto che ha un pH delicato, lo utilizzano per tutto il corpo, ma in realtà il pH del detergente intimo è più acido di quello della nostra pelle, quindi da non confondere le due cose. Se qualcosa è formulato per la detersione intima, usarlo per quello specifico scopo, e invece i detergenti per la pelle, utilizzarli per il resto della pelle.
Ecco, adesso scorrendo ho ritrovato il messaggio in questione. La domanda era: dopo l'esposizione al sole si mette appunto la crema dopo sole, attenua veramente quello che sono i danni del sole, magari l'infiammazione, il rossore? Bisogna mettere una crema specifica oppure basterebbe una crema qualsiasi?
La cosa più importante è la protezione solare, lo diciamo sempre e continueremo a dirlo. Proteggersi dal sole, non esporsi nelle ore di punta, se ci si espone nelle ore di punta utilizzare una maglietta che protegga dal sole, quindi prevenire comunque un'infiammazione della pelle. Se la pelle è infiammata, allora a quel punto un po' di crema solare può aiutare per ridurre un po' il danno delle cellule.
Ci chiedono, i bambini come detto hanno una pelle più delicata, bisogna sempre utilizzare delle creme pensate per i bambini?
Per quanto riguarda la protezione solare, i bambini hanno una pelle che non deve essere esposta al sole, deve essere esposta poco al sole, perché la pelle dei bambini esposta al sole, dove sono presenti delle ustioni solari, può più facilmente in età adulta sviluppare un tumore della pelle. Per il resto ogni bambino è a sé, ci sono bambini che non hanno bisogno di creme, che sono già con una pelle molto morbida, e invece se ci sono bambini con una pelle secca bisogna utilizzare delle creme grasse adatte per i bambini.
Mary ci porta invece su un'altra problematica, ci scrive: buongiorno, c'è un rimedio per frenare l'insorgere delle verruche seborroiche? Purtroppo con l'età si moltiplicano e provocano anche un fastidioso prurito.
Le cheratosi seborroiche appaiono in età un po' più matura, dopo i 25-30 anni, e appaiono soprattutto nelle zone di sfregamento. Quindi quel che si può fare per evitare che ci sia sfregamento, possiamo provare a farlo, però è una predisposizione genetica che non possiamo frenare, possiamo solamente poi andare a togliere quelle fastidiose in caso lo desiderassimo.
Ecco, forse anche in questo caso gli ascoltatori non sanno che cosa sono, le vuole spiegare?
Cheratosi seborroiche, chiamate anche verruche seborroiche, sono delle lesioni benigne della pelle che iniziano con una macchia brunastra e poi col tempo possono allargarsi e diventare più scure, più spesse, ma sono una forma assolutamente benigna della pelle.
E quando sono come anche delle piccole escrescenze, fanno anche parte di questa categoria?
Sì, possono essere delle cheratosi seborroiche o possono anche essere altro. Quello che ci aiuta sempre nella distinzione delle varie forme è il dermatoscopio che utilizziamo in visita, che è una lente di ingrandimento che ci permette di vedere dei caratteri particolari delle lesioni della pelle.
Sono comunque benigne, non bisogna preoccuparsi, però sono fastidiose, si può in qualche modo intervenire?
Si possono rimuovere, per rimuoverle si può utilizzare chirurgicamente una curette, si può usare l'azoto liquido o si può utilizzare il laser.
È una cura definitiva o si ripresentano?
Quella che abbiamo tolto può essere che non si ripresenti più, alle volte può recidivare oppure ne possono anche arrivare delle nuove.
Maria invece ci dice verruche sotto i piedi. Allora dice: i miei nipotini hanno queste verruche, è possibile eliminarle anche definitivamente? Abbiamo già fatto diversi tentativi, ma per il momento nulla di definitivo.
Verruche sono un discorso molto molto discusso. Sfortunatamente non abbiamo la cura magica per le verruche. Tutti i trattamenti che abbiamo, che sono tanti, hanno un'efficacia del 50-60%, quindi una volta funziona, l'altra volta non funziona. Quello che è importante sempre dire è che prima o poi si sviluppano gli anticorpi e le verruche vanno anche via da sole. Quello che non sappiamo è quanto tempo ci possono mettere per andare via. Un trattamento deve essere preso in considerazione quando sono dolorose.
Esistono anche questi kit che si possono comprare in farmacia per tentare di curare da soli le verruche. Si può provare così, poi se non funziona ci si rivolge al dermatologo?
Certo.
Oppure è meglio andare subito dal dermatologo?
No, consiglio sempre di provare già con un trattamento domiciliare e poi di presentarsi quando sono dolorose o quando tanti trattamenti non hanno funzionato.
Torniamo alla dermatite, perché Stefano ci dice: io purtroppo soffro frequentemente di dermatiti, ho veramente l'impressione che il prurito peggiori di notte. È possibile? C'è un motivo?
Non è proprio che il prurito peggiora di notte, ma che alla sera e mentre dormiamo siamo più rilassati, non pensiamo più a tutte le mille cose che pensiamo durante il giorno. Quindi durante il giorno il nostro cervello riceve tanti altri istinti e tanti altri stimoli che ci distraggono dal prurito. Quando invece siamo sul divano o nel letto, allora il prurito torna a farsi sentire. Bisogna però stare anche attenti ad altre forme, come la scabbia, che invece tipicamente danno un prurito fortissimo durante le ore notturne.
Fa strano sentir parlare di scabbia, molto spesso le persone pensano che sia una malattia del passato, in realtà voi vedete un certo numero di casi ogni anno, bisogna stare attenti, io ho sentito dire soprattutto quando magari si rientra da qualche viaggio all'estero, non perché all'estero sia più frequente questa malattia, ma perché si soggiorna in luoghi dove magari c'è un maggiore scambio di persone, ecco, più che altro.
Vero, la scabbia è molto diffusa, molto più di quello che si pensa, e magari veniva considerata più tipica di persone che arrivavano dall'estero, condizioni igieniche più scarse, invece si trova anche in Svizzera, tra popolazione che lavora, va in vacanza e torna con un ricordo non molto piacevole della propria vacanza.
Roby scrive: mio figlio ha una camera in uno Studentenheim, pensiamo l'abbia preso appunto all'interno dell'ostello, ce ne siamo accorti tardi, per noi è stato un vero incubo, abbiamo dovuto fare delle operazioni abbastanza importanti in casa per combattere questo problema.
Sì, molti lo vivono come un incubo, proprio perché bisogna pulire tutti i giorni la casa, lavare continuamente le lenzuola, i vestiti, seguire un protocollo molto preciso, però il trattamento prima o poi funziona.
Abbiamo ricevuto delle domande molto diverse tra di loro. Abbiamo capito che i problemi dermatologici interessano molto. Torneremo sull'argomento, dottoressa. Io non posso che ringraziarla per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori. Io vi auguro di trascorrere un magnifico fine settimana. Noi ci ritroviamo lunedì.